Ti ringraziamo, o Padre, perché tu ci chiami ad essere figli e ad essere testimoni dell'amore che abbiamo ricevuto. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché, chiamandoci a vivere come famiglia nella Chiesa, ci fa intravedere la bellezza di quella comunione con te a cui ci chiami. Signore Gesù, tu hai voluto inaugurare il tuo regno fondando un popolo nuovo che si mettesse in cammino. Non hai voluto donarci una dottrina, ma hai voluto insegnarci una via. Anzi, tu stesso hai detto: io sono la via, la verità, la vita. Aiutaci a seguire te, a metterci dietro di te, ad essere fedeli a te in ogni momento, in ogni situazione. O Spirito Santo, tu che sei la luce della nostra vita, che sei la forza che è stata versata in noi attraverso il battesimo e che ci viene donata ogni giorno ancora attraverso la preghiera, attraverso le illuminazioni che ci vengono dal Padre e dal Figlio, guidaci alla verità tutta intera. Maria, tu che sei la madre della Chiesa, insegnaci ad essere figli fedeli della Chiesa e a cercare soltanto il progetto del Padre e la sua piena realizzazione in noi. Amen. Vi ricordate allora ciò che abbiamo detto, che Gesù aveva, nel quello che abbiamo visto, trovato quel versetto riassuntivo, il versetto 8 del primo capitolo, dove Gesù aveva detto: mi sarete, scenderà su di voi, riceverete da lui la forza per essere testimoni in Gerusalemme. Quindi mi sarete testimoni in Gerusalemme. Potremmo dire che questa prima sezione degli Atti degli Apostoli, che arriva fino al capitolo 8, versetto 1, è esattamente questa illustra questa realtà, questa consegna di Gesù. Vi sarete testimoni a Gerusalemme. E vedremo che tutto questo è guidato dallo Spirito Santo. Senza l'irruzione dello Spirito Santo non ci sarebbe una vera e propria comunità cristiana. E sotto la sua spinta invece i dodici, rivestiti di forza dall'alto, riescono a annunciare in maniera ferma. C'è una parola che ritorna in questi capitoli ed è la parola parresia, che vuol dire fermezza, vuol dire coraggio, forza, una forza e un coraggio che fa stupire i loro avversari. Questi, vedendo la loro fermezza, rimangono sbigottiti, dicono: ma da dove viene questa certezza? Erano dei pescatori, erano delle persone così grigie e insignificanti, da dove viene questo entusiasmo, questa capacità di giocarsi fino in fondo? E questa viene chiamata paresia. E quindi questo annuncio fermo, e poi c'è una testimonianza di vita, non solo l'annuncio, persone che dicono ma che fanno, sono disposte ad andare in carcere, gesti di comunione, la gente rimane stupita, erano un cuor solo, un'anima sola e godevano la simpatia di tutti. Troveremo pian piano queste indicazioni e poi non solo i gesti di comunione ma i guarigioni, quindi in fondo si sta avverando quello che Gesù aveva previsto, aveva già detto. Quindi si ripete quanto era avvenuto con la predicazione di Gesù: ammirazione, conversioni, opposizione e persecuzione. Quello che è accaduto a Gesù accade ancora adesso. Quindi in fondo che cos'è la Chiesa? La Chiesa non è se non il corpo di Gesù, vedete che San Luca non fa se non esprimere le verità che troviamo in San Paolo. Questo corpo di Gesù che è in continuità col suo capo, con la sua testa. Non esiste non è un corpo decapitato, ma Gesù vive, il suo capo adesso è invisibile, però il corpo è ancora visibile, la Chiesa è la realtà visibile di Gesù, questo Gesù noi non lo vediamo, ma possiamo vedere Gesù presente nella sua Chiesa. E più il tempo passa, più i pagani e poi gli stessi giudei cominciano a prendere coscienza che questo gruppo raccolto intorno a Gesù di Nazareth non può essere considerato semplicemente una setta giudaica. Avevano imboccato una strada diversa, una via nuova. Il nome che gli danno, i nomi che si danno loro stessi. I primi discepoli non si chiamano cristiani, loro si chiamavano i discepoli della via, come dicevo ieri sera, non si parla di dottrina, ma si parla di odos, di strada, di via. Ma il grande protagonista, come vedremo, è lo Spirito Santo. Lui dona le parole da dire, suggerisce le scelte da fare, quando hanno dei dubbi vedremo che i discepoli si radunano in preghiera, invocano lo Spirito Santo e quindi accompagna la formazione della identità cristiana. E i momenti di Pentecoste si ripetono, vedremo tra poco una Pentecoste, ma vi ho detto già che ce ne sono parecchie Pentecoste, noi ne sottolineiamo almeno quattro di queste effusioni di Spirito Santo. Quella sulla prima comunità, che era quella che noi chiamiamo la Pentecoste, capitolo 2, versetti 1-13, poi l'altra, quella che investe i primi credenti, 4, Atti 4-31, poi ce n'è un'altra al capitolo 8, sugli abitanti della Samaria, quando arrivano alcuni mandati da Gerusalemme e dicono: ma avete ricevuto lo Spirito Santo? E questi dicono: ma non sappiamo neanche che esista uno Spirito Santo. E allora, dopo essere stati istruiti mentre sono in preghiera, lo Spirito Santo scende su di loro. Quindi è una Pentecoste anche sugli abitanti di Samaria, Atti 8, 14, 17. E infine l'effusione sui pagani di Cesarea, Atti 10, 44, 48, che è nella casa di Cornelio, vi ricordate, anche lì, quando dice: noi abbiamo finito di parlare, di predicare, lo Spirito Santo scese su di loro come era già sceso su di noi nel Cenacolo. E quindi Pietro, che è contestato dalla comunità di Gerusalemme, dice: come potevamo noi negare il battesimo a coloro che avevano già ricevuto lo Spirito Santo? Vuol dire: lo Spirito Santo è lui che ti indica cosa devi fare, non arrivi tu prima di lui, lui arriva prima di te. Non è lo Spirito Santo che viene al tuo seguito, ma sei tu che devi seguire lui, è lui che ti dice quali sono i passi da fare. Ecco la docilità allo Spirito Santo, che è importante e che si vede proprio negli Atti degli Apostoli, c'è questa attenzione, questa precisione, questa attenzione allo Spirito che segna il passo. E gli Apostoli cercano di stargli dietro, e non senza fatica. Stargli dietro allo Spirito Santo bisogna avere un buon fiato, perché lui è sempre avanti a noi, arriva sempre prima di noi. Bene, intanto siamo al versetto 15. In quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, intanto cominciamo a dire quali sono questi giorni, in quei giorni, che giorni sono? Sono i giorni che precedono la Pentecoste, sono quei giorni in cui Gesù aveva detto: non allontanatevi da Gerusalemme, finché non discenda la potenza dall'alto, finché non arriva questa dynamis, questo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo vi indicherà il modo, il tempo, il momento, adesso voi rimanete fermi, finché lui non ve lo dica, sarà lui a muovervi. Quindi sono i giorni di attesa, sono quei giorni in cui loro si trovavano nel cenacolo, in cui vivevano nella camera alta, in cui quindi si allenavano a vedere le cose dall'alto, vedere le cose con lo sguardo di Dio, tanto comincia a fare un po' di allenamento a vedere le cose dall'alto invece che dal basso. Levatosi in mezzo ai fratelli, riunite insieme circa 120 persone, 120 è un numero pieno, come il 12, come il 7 o il 70, sempre composto da multipli di 3, di 4, 3 per 4, 12, e poi se si aggiunge, se diventa 3 per 40 o 30 per 4, comunque siamo sempre, siamo 120, siamo questi multipli. Quindi un numero buono, un numero pieno di persone, disse: fratelli, era necessario che si adempisse la parola della scrittura predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù. Ma certamente si riferisce ai salmi, no? Colui che mangia con me il mio pane alza contro di me il suo calcagno. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, anche l'amico del cuore, eccetera, eccetera, no? Ricordate? Quindi, d'altra parte, Gesù, vi ricordate la scelta di Gesù dei dodici? Gesù non ha scelto una comunità senza peccati e senza peccatori, ha scelto una comunità dove esiste anche il male, perché siamo nel mondo e il mondo ha anche il male. E il nostro impegno non è tanto quello di sradicare il male, ma quanto quello di coltivare il bene. Guardate che noi stiamo perdendo un sacco di tempo su questo, cioè se noi tutto il tempo che perdiamo a sradicare il male lo occupassimo a costruire il bene, sottrarremmo spazio al male e il bene trionferebbe, non vi pare? Esattamente la parabola della zizzania nel campo, Gesù non dice rimprovera i servi che devono andare, vogliono andare a sradicarla. Questo giustizialismo là di Pietro, capite, no? Non fa parte del Vangelo, è un'altra cosa, cioè noi non siamo quelli, il Vangelo non vuole tagliare le teste al male. Quando tu continui a operare per il bene, adagio adagio togli spazio al male e il male dovrà comunque andarsene. Ricordiamo che Gesù non ha mai detto di uccidere i peccatori. La specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene, non di fare mani pulite, è un'altra cosa, capite? Ma questa tentazione nella Chiesa c'è sempre, questa tentazione di purificare quei catari, pensate, gli albigesi, che poi dopo sono sfociati, cioè, all'inizio le intenzioni erano tutte buone, una Chiesa pura, una Chiesa perfetta. Capite? Se io voglio la moglie perfetta non mi sposo mai, se voglio la famiglia perfetta non l'avrò mai, se voglio una comunità perfetta non la troverò mai, se voglio una parrocchia perfetta non la troverò mai, un confessore perfetto, una guida spirituale perfetta, niente, di perfetto in questo mondo non c'è niente. Ma esistono invece i modi di accogliere queste imperfezioni perché Dio le trasformi. E allora... notate bene questa parola, era necessario, il verbo crema in greco è il verbo della necessità, era necessario, ma come necessario? Ma sì, perché è necessario che si adempia la scrittura, la quale ci dice che comunque il male è sempre mescolato al bene, questo non ci deve scandalizzare, cioè dobbiamo prenderne atto, soltanto che non dobbiamo perdere molto tempo a tenere d'occhio, vedete, ci sono due modi per non pregare, anche di più magari, però almeno due. L'uno consiste nel seguire le distrazioni, quindi arrivano le distrazioni e tu sei lì, le segui, non preghi. Ma c'è un secondo modo per non pregare, passare tutto il tempo della preghiera a scacciare le tentazioni, è la stessa cosa, capite? Sono due modi per non pregare. Allora, il diavolo comunque ci vuol distrarre, ci vuol portare via da Dio. Come fa? Arriva con le tentazioni. Se io le tentazioni e le distrazioni comincio a dire: Signore, grazie di queste distrazioni perché mi permettono di purificare il mio cuore, però io voglio tendere a te. In quel momento io ho trasformato le distrazioni in preghiera e il diavolo dice: con questo è inutile, tanto vale che me ne vada perché riesce a pregarmi. Ma se io comincio ad essere perfezionista, che vuole una preghiera senza distrazioni, cosa succede? Passo un'ora davanti all'Eucaristia a cacciare questa distrazione, poi quest'altra, poi quest'altra, poi quest'altra, alla fine passato un'ora e mezza a cacciar via tutte le distrazioni. Ma è come avere una casa disabitata, una casa pulita ma non da abitata. Cosa serve avere una bella casa se poi non ci abiti? Non so se mi sono spiegato. Ecco, questa tentazione del perfezionismo, questa tentazione del tutto pulito, tutto bello, tutto... no, non esiste. Allora, era necessario, cioè dentro nel tessuto della nostra storia, questa storia fatta di persone piene di difetti, di persone con tanti limiti, era necessario perché si adempisse questa parola che è stata detta dallo Spirito Santo a riguardo Giuda, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù. C'è proprio uno che era dentro di noi, uno dei nostri. Ricordate che San Pietro parlerà poi durante la prima predica di Pentecoste, la vedremo. Non dice, ma veramente era un infiltrato, noi siamo puri, gli apostoli non potevano peccare, noi siamo gli impeccabili, noi abbiamo già l'impeccabilità fin da ora. No, era uno dei nostri. San Giovanni nella sua prima lettera dirà che gli anticristi sono usciti dal nostro seno, erano con noi anche se non erano della stessa nostra pasta, però erano qui, erano insieme. Quindi non dobbiamo scandalizzarci che il male conviva col bene, che gli ingiusti siano sempre lì, che quelli che vanno a messa tutti i giorni siano peggio degli altri. È normale, è così. Giuda era uno che era sempre con Gesù, non era uno che non era mai con Gesù, era con Gesù. Aveva anche un ruolo importante, faceva l'amministratore, il cassiere. Quindi vuol dire che gli aveva dato anche un ruolo di fiducia. Eppure lui, cosa ha fatto? Si è fatto guida di coloro che catturarono Gesù, dal momento che egli era stato annoverato tra noi e ricevette la sorte, l'eredità, potremmo dire, di questo ministero. L'eredità di questo ministero. Cioè Giuda ha ricevuto in eredità da chi? Notate bene, c'è un passivo, un divinum. Egli era stato annoverato, cioè è Dio che lo ha annoverato, capite? Cioè non è stato un incidente di percorso, non è che il Signore si è sbagliato, perché Dio sa usare il male in maniera provvidenziale. Il problema di Giuda non si pone, perché è il problema di ciascuno di noi, è il male che c'è dentro di noi. Se Dio ci voleva senza peccato, ci faceva diversi. Dio ci ha voluto così, ci ha dato la libertà perché noi potessimo eventualmente anche sbagliare. Ci ha fatto così, quindi sappiamo. E la nostra storia è una storia fatta di giusti e di peccatori, o comunque di peccatori che poi diventano giusti e di giusti che poi diventano ancora più peccatori degli altri. E ricevette la sorte di questo ministero, cioè più che la sorte potremmo dire l'eredità. Giuda ha ricevuto questa eredità, ricordate che questa eredità è un'eredità preziosa. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, ricordate che l'eredità che Gesù, ricordate il capitolo 10 di Luca, ormai lo sapete a memoria dopo tutte le spiegazioni che vi ho dato, capitolo 10 di Luca, Marta e Maria. Maria ha scelto la eredità migliore, questa eredità che è stata data e che è quella di stare con Gesù. Lui ha avuto questa eredità. Però cosa ne facciamo noi di questa eredità? Questa eredità noi la usiamo anche male, e Giuda è uno di quelli che l'hanno usata male, questo non ci scandalizza. Costui dunque si comprò un campo con il prezzo dell'ingiustizia e precipitando si spaccò in mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. Ora, che cos'è sta storia del campo? Non ci risulta questo, vi ricordate che i Vangeli dicono invece che sono i sacerdoti che hanno raccolto le monete buttate nel Tempio e dissero non possiamo metterle nel tesoro perché sono prezzo del sangue. E allora noi lo compreremo. Allora comprarono un campo che fu chiamato campo del sangue. Siamo di fronte a un brano che si chiama eziologico. Cos'è l'eziologia? È una eziologia cristiana. Che cos'è l'eziologia? Aitia vuol dire causa. È il tentativo di spiegare il nome di una situazione o di un luogo. Effettivamente a Gerusalemme, nella zona, lo sbocco della valle di Ginnon, la valle della Geenna, c'era un campo che si chiamava Acheldama, che stava fuori dalle mura della città vecchia, ed era un luogo dove venivano, era stato adibito per la sepoltura degli stranieri. Quando moriva qualche straniero e non sapevano dove seppellirlo, veniva seppellito, una specie di cimitero degli stranieri, e si chiamava Keldama, cioè il sangue non ebreo, no? Ecco. E attualmente in questo luogo, anzi, sono stati trovati delle catacombe addirittura che risalivano al primo secolo dopo Cristo, in questa zona, in questo campo del sangue, a Keldama. E attualmente su questo campo sorge il monastero greco-ortodosso di Santo Onofrio, quindi che quando si va con i pellegrini normalmente si va a visitare, almeno non il monastero, ma si può vedere, ecco, questo famoso. Allora, per spiegare il perché questo campo si chiama così, si cerca di dare un'origine a questo, ecco perché si chiama eziologia, è il tentativo di spiegare come, vi ricordate che abbiamo un'eziologia famosa, è quella di Caino, quando allora Dio fece un segno sulla fronte a Caino perché nessuno di quelli che lo trovavano lo uccidesse, perché chi avesse ucciso Caino avrebbe subito la vendetta 7 volte, no? Non so se vi ricordate, dopo il capitolo 4 della Genesi. Anche quella è una eziologia. Caino, vedete la parola, c'era una tribù che abitava nel deserto di Giuda, nella zona del Mar Morto, che si chiamava la tribù dei Keniti. Gli ebrei li conoscevano, erano nemici giurati degli ebrei, anche se erano dello stesso sangue, come tanti altri, tribù di Keniti. E questi avevano l'uso di tatuarsi in fronte, una specie di tatuaggio in fronte come segno di riconoscimento tribale. Allora, gli ebrei hanno attribuito, in realtà questo non è un tatuaggio sulla fronte come riconoscimento tribale, è un segno che Dio ha fatto sulla loro fronte perché sono discendenti di Caino, che nessuno li tocchi. E siccome questa gente esercitava la vendetta fino a 7 volte, fino a 7 per 1, ecco che allora dice, boh, è Dio che dice, attenzione, questa vendetta, quindi quasi ad attribuire al segno che Dio ha fatto su Caino questo segno che i Keniti portavano in fronte. Ecco l'eziologia, cioè il tentativo di tradurre, di collegare a un fatto il nome di un luogo. Sto spiegato? Ecco, questa è l'eziologia. Naturalmente non è che il campo di Acheldama esisteva già prima. Non è che è diventato il campo del sangue perché avevano comprato quei denari di Giuda. Vedete che già intanto c'è una certa discrepanza tra ciò che è stato fatto, cioè Giuda ha consegnato i denari, non li aveva lui, quindi non ha comprato niente, ma gli altri, il campo esisteva già prima perché gli stranieri a Gerusalemme non è che sono arrivati dopo il primo secolo, c'erano già. Quindi è una specie di eziologia cristiana, quasi ad attribuire un significato particolare. Che poi, insomma, che Giuda, come sia morto Giuda noi lo sappiamo, cioè in fondo qui non è se non la ripresa del Salmo, no? Che questo cadere nel mezzo, cadere in terra e squarciarsi, era un modo per dire che è finito male, insomma. Sono modi di dire, penso che la Bibbia di Gerusalemme metta il riferimento sul brano che esprime, dove si dice che ricevette, si spassero tutte le sue viscere, perché è un riferimento anche antico testamentario di altri eventi, dove che uno esploda, che si spargano le viscere, vuole esprimere semplicemente che è finito male, ecco. La sua vita è una vita che è andata a finire a ramengo, non so se c'è la, avete trovato il riferimento.
Si sottolinea il fatto reale di una morte improvvisa, ecco. Del traditore.
Che però non vuol dire né che si sia impiccato, né che si siano esplose, che c'era. Dopo la leggenda ci ha aggiunto su questa frase, che è una frase semplicemente che vuol dire che è finito male, sono state aggiunte tante interpretazioni leggendarie che non hanno nessun senso. Si trova spesso questa, nell'Antico Testamento, uno che finisce squarciato in due. Ciò fu noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così che quel campo fu chiamato nel dialetto loro Acheldama, ossia campo del sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi, vedete qui, divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi l'abiti, è il Salmo 69, versetto 26. E ancora, l'ufficio di lui lo prenda un altro, Salmo 109, versetto 8. Quindi è il tentativo di dire, ma guardate che tutto questo, in fondo, gli eventi che accadono nel mondo sono tutti saldamente nelle mani di Dio. Nulla sfugge alla sua mano. E quindi nella sua provvidenza Dio sa tirar fuori anche il bene dal male. E quindi non dobbiamo preoccuparci. Se questo muore, un altro prenderà il suo posto. Se questo è finito male, Dio non si ferma di fronte al male, di fronte al fallimento di quest'uomo. Anche se la sua casa diventerà deserta, ci sarà qualcuno che prenderà il suo posto. Quindi è questo Dio che comunque non si lascia arrestare dai nostri no e dalle nostre fragilità. Dio va avanti. E questo meno male, no? Magari noi abbiamo la capacità di fargli prolungare i tempi, così come Israele poteva entrare dopo 50 giorni nella terra promessa e ci ha impiegato 40 anni. Nella terra promessa entreranno, sì, ma rispettando la libertà, rispettando le nostre lentezze. Occorre dunque. Allora, ecco qui la necessità, San Pietro cosa dice? Siccome Dio ha pensato fin dall'inizio a un gruppo che fosse di 12, in effetti anche quando sono 11 si dice di 12 sempre, i 12 è, di fatto è un modo di dire per esprimere il collegio apostolico. Siccome il collegio deve essere perfetto, non deve mancare nessuno, e Dio ne ha pensati 12, 12 erano e 12 devono essere. Che questo se ne sia andato o meno, che importa? Dovremmo sceglierne un altro. Occorre che il suo posto venga preso da un altro, così dice il Salmo 109. L'ufficio suo, l'ufficio di lui, lo prenda un altro. Occorre che, dunque, che uno di coloro che sono stati con noi per tutto il tempo, quindi la scelta è guidata, ci sono dei criteri precisi, il sostituto dovrà appartenere al gruppo dei primi discepoli di Gesù, deve aver avuto esperienza personale del mistero pasquale, quindi uno che per tutto il tempo in cui il Signore Gesù è stato con noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu di fra noi assunto al cielo, divenga testimone con noi della sua risurrezione. Ecco, intanto interessante, uno che abbia fatto un'esperienza viva di Gesù, non si può scegliere chiunque, quindi non dobbiamo tentare Dio, qualcosa da dire, ma sì dai, prendiamone uno, dopo chiunque sia, Dio farà il resto, lo Spirito Santo consacrerà, no, ricordiamoci che lo Spirito Santo consacra ciò che trova. Mi ricordo quello che diceva il nostro padre spirituale in seminario, diceva, io sono entrato in seminario, sono stato 11 anni in seminario, e mi ricordo mio padre spirituale che diceva: cari figli, mi raccomando di operare bene in questo tempo di seminario, per cambiare, per convertirvi, per diventare nuovi, diversi, perché nel momento in cui poi arriverà l'ordinazione, lo Spirito Santo consacrerà quello che trova. Per cui, se tu ti sei trasformato e presenti oro, lui consacrerà l'oro. Se tu presenti terraglia, lui consacrerà la terraglia. Lo Spirito Santo consacra quel che trova, non trasforma le cose, le consacra, che è un'altra cosa. Ecco, allora qui, da parte nostra, però noi dobbiamo avere tutta questa cura, la cura che venga rispettato questo criterio. Un'esperienza personale viva del mistero pasquale, ma perché? Perché occorre che chi fa parte del collegio apostolico sia testimone della risurrezione. Chi è l'apostolo? È uno che è testimone della risurrezione, cioè deve aver fatto esperienza viva di Gesù, non solo un Gesù che mi ha dato entusiasmo nel momento della emozione, ma un Gesù che, di cui ho sperimentato anche la passione, cioè il fallimento, di cui ho visto la sofferenza, quella sofferenza che certamente mi ha scandalizzato, e però proprio attraverso questa sofferenza, attraverso la passione, sono arrivato alla risurrezione. Occorre passare di lì. Non si può diventare testimoni senza aver toccato con mano, sperimentato in maniera viva la presenza di Gesù. Ne furono proposti due: Giuseppe, chiamato Barsabba, non è Barnaba, anche se ogni tanto si confonde, qualche testo antico, qualche antico manoscritto mette Barnaba, sono due nomi diversi. Barsabba vuol dire figlio di Sabba, aveva un padre che si chiamava Sabba, e Barnaba è un'altra cosa, viene Barnabì, vuol dire figlio dell'esortazione, che è un altro, è quello che poi sarà amico di Paolo, eccetera, eccetera, no, questo è un altro. Vengono proposti due, quindi questo Giuseppe, chiamato Barsabba, che era soprannominato Giusto, notate bene il titolo Giusto, ne troviamo parecchi nel Nuovo Testamento, erano ambedue giusti e camminavano davanti a Dio, vi ricordate chi erano? I genitori di Giovanni Battista, Zaccaria e Anna, giusti. Giuseppe, un altro Giuseppe, sposo di Maria, che era giusto e non voleva esporla al pubblico ludibrio, pensò di licenziarla in segreto. Ecco, giusto, chi è il giusto? Il giusto è l'uomo, è il tzadik, è l'uomo, che quindi che pratica la tzadekà, è l'uomo che è quello che dice di essere, tanto, cioè un uomo integro. Un uomo che non è doppio, non è uno che dice di essere una cosa e un'altra, no, ma quando tu lo vedi capisci chi è di primo acchito, non c'è bisogno che reciti la parte, no, il giusto. E il giusto era anche colui che si domandava cosa vuole Dio da me, ecco il giusto. L'uomo che si espone davanti alla volontà di Dio e si mette in discussione, ecco il giusto nell'Antico Testamento e nel Nuovo. Viene soprannominato giusto, quindi era un uomo equilibrato, quindi non è che scelgono chiunque, ma pure avanti, chi si propone? No, ci sono due persone che sono persone che hanno un certo equilibrio e vengono presentate. Il secondo è Mattia, di questo non si dice nulla. Poi è curioso, perché questo Mattia non viene più menzionato, finisce qui. Ma che fine ha fatto questo Mattia? L'hanno eletto, ma poi non se ne parla più. Secondo la tradizione sarebbe stato uno dei 72 discepoli designati da Gesù in Luca 10:1. La tradizione dice che potrebbe essere uno dei 72, però non sappiamo. Per alcuni avrebbe predicato in Etiopia, per altri in Giudea, dove avrebbe subito il martirio per lapidazione. Sono tradizioni antiche, ma non sappiamo niente. Mattia sparisce poi a un certo punto. che è come Matteo, insomma, comunque il nome è lo stesso. E pregarono dicendo, notate bene, non fanno una scelta dicendo, ma ragazzi votiamo, chi è per Mattia alzi la mano, chi è per Barsabba, per Giuseppe chiamato giusto, alzi la mano, vediamo, facciamo una cosa democratica, perché qui se no alla fine sono i brogli elettorali, no, niente, pregarono dicendo, notate bene la bellezza di questa preghiera, questa è bellissima, credo che sia la preghiera che dovremmo imparare quando dobbiamo fare delle scelte. Signore, tu che conosci i cuori di tutti, tu conosci il profondo, ciò che si muove dentro, noi vediamo l'epidermide, vediamo semplicemente la punta dell'iceberg, poi abbiamo coniato anche un proverbio che dice per conoscere una persona bisogna mangiare un quintale di sale con lei, prima di aver mangiato un quintale di sale, capite, come il sale non si mangia a chili, ma si mangia a spizzichi, ci vuole una vita, perché come diceva Mark Twain, l'uomo e naturalmente la donna è come la luna, nasconde sempre un'altra faccia. E allora è chiaro che occorre pazienza, solo Dio conosce i cuori, cioè il profondo. Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quello che hai scelto tra questi due. Quindi è qualcosa che hai scelto tu, cioè noi dobbiamo soltanto scoprire quello che hai scelto tu. Guardate che è la stessa cosa ogni volta che noi siamo di fronte a una scelta, la scelta di una vocazione, che sia cristiana di consacrazione, che sia cristiana di vita familiare, mostrami chi hai scelto, Signore, non quello che devo scegliere io, che è un'altra cosa, capite? Cioè, la vocazione è qualcosa che mi viene dato, non è qualcosa che scelgo io. Mostrami, fammi capire a che cosa mi chiami. Quindi fammi trovare la persona, quella donna o quell'uomo, se per le donne trovare l'uomo, per l'uomo trovare la donna, se uno pensa di avere una vocazione al matrimonio, fammi trovare quella che tu hai eletto per me. Perché se tu non l'hai eletto per me, alla fine sarà sempre come cercare di mettere il pezzo del puzzle in un buco che non è suo. Magari ci sta dentro un pochino, lo schiacci un po', ta, poi devo, tac, salta fuori. Allora, e questa preghiera è bellissima, no? Tu, Signore, conosci i cuori, mostra quello che hai scelto tra questi due per prendere il posto di questo ministero e apostolato da cui prevaricò Giuda per andare al suo luogo, cioè là dove è finito. Boh, Giuda ha fatto la sua scelta, boh. Però ecco, Signore, mostraci. E allora cosa fanno? Gettano le sorti, era un modo per, non è, dopo aver pregato, gettano le sorti perché siamo di fronte a qualcosa di impegnativo, di forte, era un uso presso gli ebrei, quando c'erano dei dubbi, delle scelte da fare, si pregava al Signore e si gettava la sorte. Ora non so come, non ho fatto degli studi particolari su queste cose, ma credo che non esistano delle possibilità di sapere come erano, cosa vuol dire questo gettare le sorti. Gettarono le sorti per essi, su di essi, e la sorte cadde su Mattia, che fu aggregato agli 11 apostoli. Il fu aggregato ancora una volta è un passivo, un divinum, cioè un dono di Dio. È Dio che l'ha aggregato agli 11 apostoli, e quindi comincia a far parte anche lui del collegio apostolico. Il collegio è completo. Ecco, io penso che possiamo fermarci qui, perché effettivamente abbiamo un qualcosa su cui riflettere, eh? Abbiamo questa non paura del male, possiamo farci delle domande, eh? Qui ci viene detto non aver paura del male perché comunque tutto è nelle mani di Dio, siamo sicuri di questo, ci crediamo, crediamo che Dio opera in maniera efficace anche con la presenza del male, che non si lascia arrestare da nulla, ci crediamo, non abbiamo manie perfezioniste, non cerchiamo a tutti i costi, non vogliamo a tutti i costi una chiesa perfetta, una parrocchia perfetta, la vita nostra stessa perfetta, senza screzi, non l'avremo mai. Piuttosto che fare le cose in qualche modo è molto meglio non farle. Ma ho capito che questo non ha senso, dire una stupidaggine del genere. Piuttosto che fare le cose in qualche modo è meglio farle bene, il meglio che possiamo. Perché noi giochiamo sempre al ribasso, no? O tutto o niente, ma tra il tutto e il niente esiste anche qualcosa. E questo è il nostro... Ecco, e poi questa disponibilità, questo criterio di scelta, che bellissimo, no? La scelta viene dal Signore. Io devo solo pregare Dio perché mi faccia capire che cosa Lui sta pensando per me. Il progetto è suo, non è mio. Il regno è suo, non è mio. È Lui che ha un sogno su di me. È Lui che sta pensando a qualcosa di bello su di me. Beneplacito, cioè quel che piace al Signore per il mio bene. E allora che bene ha su di me? Che progetto di bene ha su di me? Signore, fammelo conoscere. Io posso sbagliare perché non conosco i cuori. Tu li vedi i cuori. Tu sai cosa si muove nel profondo dell'uomo e della donna. Quindi tu rivelami, fammi capire. Io mi metto, allora quando io faccio una preghiera del genere, sottinteso c'è anche che Signore mi metto a disposizione perché quello che tu mi darai io lo farò. Tu mi mostrerai e io mi metterò a disposizione. Farò esattamente quello che tu mi dici. Noi invece diciamo, Signore, ti prego di suggerirmi quello che vorrei io, che la mia scelta coincida con la tua, e non, qui non veniamo più a capo. Anziché di dire, Signore, sia fatta la tua volontà, noi diciamo, Signore, si compia la mia volontà. Benedici i miei progetti. Benedici le mie armi, no? Le nostre guerre, no? No, Dio non benedice. Dio non è così povero di progetti da dover benedire i nostri. Lui ha un progetto da consegnarci, ed è su questo che noi possiamo giocarci fino in fondo e trovare la nostra pienezza di vita. Ecco, ci crediamo, ecco qui un atto di fede, ci credo.